Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Possiamo chiederci, Giovanni, che predicava nel deserto per preparare la via del Signore, era pronto per il regno che annunciava? Era pronto per il regno dei cieli? Come si preparava lui? E allora vediamo adesso Matteo ci racconta un po' chi è questo Giovanni. È uno che predica nel deserto, ma nel deserto ci vive. Quindi non è un commediante. Per questo andavano ad ascoltarlo volentieri, perché sapevano che non era un commediante. Quelli che predicano qualche volta, e tutti si accorgono più o meno, prima o poi, potrebbero anche essere dei commedianti. Giovanni no. Viveva in quell'ambiente dove predicava, non è che andava nel deserto la mattina e alla sera tornava a casa, che faceva il pendolare. E come vive nel deserto? Vediamo un po' il suo guardaroba e vediamo la sua dispensa. Il suo guardaroba ce l'ha tutto addosso, non ha bisogno di armadi. Vive con un vestito di peli di cammello. Io non ho mai provato a indossarne uno perché non saprei neanche dove andare a trovarlo. Dicono che è abbastanza ruvido, quindi non so, forse anche spinoso, perché i peli di cammello non sono così morbidi come la lana delle pecore. Non è così lavorato e non lo si può lavorare così come si lavora la lana. È un vestito povero e attorno ai fianchi una cintura di pelle. Noi per cintura intendiamo una cintura come quella che abbiamo qualche volta, ma qui si intende un perizoma, qualcosa che sta al posto delle nostre mutande, tanto per dirla così. Quindi anche questo capo di vestiario abbastanza ruvido e anche difficile da portare, era una penitenza. E il suo cibo? Lui vive come gli uccelli del cielo, che non seminano e non mietono, eppure il Padre vostro li nutre, dirà Gesù. Si lascia nutrire come si lasciano nutrire gli uccelli del cielo, cioè mangia, si nutre di quello che trova. E cosa trova nel deserto? Qualche cavalletta, là dove c'è un po' di erba in primavera. Le cavallette io non so che gusto abbiano, forse neanche voi. Al massimo voi le mangiate arrostite o macinate ben bene. Lui non aveva queste possibilità. E miele selvatico. Cos'è il miele selvatico? Anche ciò che offre il deserto. Resine di qualche pianta, resine dolciastre, di quelle piante che ci sono giù in fondo ai burroni, oppure radici dolciastre di qualche pianta che cresce qua e là. Venivano chiamate queste cose miele selvatico. Quindi Giovanni non è vanitoso, non è goloso, non va dietro ai piaceri della carne o del corpo. Per questo accorrono da tutte le parti, perché vedono che non è un commediante. da Gerusalemme, da tutta la Giudea e anche da tutta la zona lungo il Giordano, che era abitata a quei tempi, accorrevano a lui. Accorrere vuol dire andar volentieri, senza perdere tempo, perché le sue parole, che lui gridava senza badare se erano tanti o pochi quello che lo ascoltavano, perché nel deserto non puoi pretendere grandi folle, le parole che lui gridava erano avvalorate dalla sua vita. La sua vita era diventata attraente, attirava, e con la sua povertà e la sua assenza di vanità e di attenzione a se stesso, questa vita dava valore alle sue parole. Ricordiamo che lui diceva: il regno dei cieli è vicino. Chi desidera il regno dei cieli al posto dei regni terreni, lascia i luoghi dominati dai re della terra. I re della terra non cercano di possedere, di occupare i deserti, perché dai deserti non tirano su tasse, almeno a quei tempi. Oggi forse è diverso, perché oggi si guarda quel che c'è sotto il deserto. Ma allora, chi desidera il regno dei cieli abbandona i luoghi dominati dai re della terra per andare ad ascoltare Giovanni. Non è che il regno dei cieli faceva sparire i regni della terra, ma il regno dei cieli, quando qualcuno vi entra, rende meno pesante la vita nei regni della terra, anzi la rende gioiosa, fruttuosa, bella, nonostante ci siano ancora i re di questo mondo che comandano, che dominano, che opprimono. Allora tutta questa gente accorreva e si faceva battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Si facevano battezzare, cioè vogliono pentirsi, vogliono cambiare la loro mentalità, il loro modo di ragionare, il loro modo di pensare, vogliono mettere altri metodi di ragionamento nella propria testa, nella propria vita, tenendo conto delle cose di Dio, delle promesse di Dio, e non solo delle proprie ambizioni, come abbiamo visto stamattina, confessando i loro peccati. Cosa vuol dire confessare i peccati? Vuol dire pubblicamente, ma senza mentire, riconoscere pubblicamente di essere peccatori, cioè di aver disubbidito a Dio, di essersi messi sulla strada della disubbidienza, dell'ascolto del serpente. Confessare i peccati vuol dire riconoscerlo, e riconoscere questo è un buon punto di partenza anche per cambiare il modo di pensare, e quindi per cambiare vita. Si facevano battezzare confessando i loro peccati. Qui non è detto che Giovanni li perdonava. No, non è detto, perché il perdono da chi viene? Verrà da Gesù. Intanto loro confessano la propria situazione. Siamo peccatori, sono peccatori, e se dice confessando i loro peccati, dicevano anche in che campo avevano peccato, in quale circostanza della vita, per quale azione o per quale motivo avevano peccato, avevano disubbidito a Dio. Il perdono verrà quando accoglieranno Gesù. Uno che accoglie Gesù si trova nel cuore del Padre. Quindi non c'è più distanza tra lui e il Padre. Il peccato è la distanza che noi mettiamo tra noi e Dio. Perché gli voltiamo le spalle, ci allontaniamo, facciamo aumentare la nostra distanza. Ma se sul tuo percorso di disobbedienza incontri Gesù, il dono di Dio, e lo accogli, e lo ascolti, e li obbedisci, il Padre cosa vede? Vede che tu hai accolto il suo dono. E allora annulli la distanza da Dio. È annullato il peccato. Gesù, nel nostro cuore, nella nostra vita, come lo accogliamo, annulla la nostra distanza da Dio. Per questo anche quando voi andate a confessarvi, qual è la cosa più importante? Non è il dir bene tutti i peccati. Questo è una prima parte, un primo passo, ma non è concluso lì. La cosa più importante è che voi volete ritornare completamente ubbidienti al Padre, accogliendo Gesù l'ubbidiente, amando Gesù. Tornate ad amare Gesù. Questa è la cosa principale della confessione. Quando c'è questo, allora la confessione diventa fruttuosa, porta frutto. Che frutto? Di conversione, perché si comincia a cambiare davvero la vita. Altrimenti, se non c'è questo passo, uno riconosce i propri peccati, pensa di aver ricevuto il perdono, e dopo, il giorno dopo, è come prima, perché non c'è stata un'adesione rinnovata a Gesù. Si facevano battezzare confessando i loro peccati. Giovanni non aveva il prosciutto sugli occhi. A un certo punto vede che tra i peccatori, tra quelli che vengono riconoscendo i peccati, arrivano anche farisei e sadducei. Vengono al suo battesimo. Che intenzioni hanno questi? Lui li riconosce. Probabilmente vede come sono vestiti, vede come sono accompagnati dai servi, vede che tenore di vita vivono, continua a operare un discernimento Giovanni. Arrivano i farisei. Chi sono? Quelli che si ritengono giusti, perché sono osservanti di tutte le regole, osservano tutte le leggi, e quindi loro cosa pensano? Non abbiamo bisogno noi di salvezza. Cosa ce ne facciamo di un salvatore? Perché tanto noi osserviamo tutte le regole. E i sadducei chi erano? Erano i ricchi che avevano sempre qualcosa a che vedere, a che fare nel Tempio. Perché il Tempio di Gerusalemme a quei tempi fungeva da banca. Quindi questi sadducei erano un po', magari col titolo di sacerdoti, ma facevano un po' i bancari e i banchieri nel Tempio, che era il deposito dell'oro dei grandi ricchi. E essendo così, non credevano alla risurrezione, erano piuttosto si può dire quasi atei. O facevano finta di essere religiosi perché vivevano nei dintorni del Tempio, o si facevano vedere spesso lì, però non credevano nell'aldilà. Quindi la loro fede è di quelle, un po' come si può dire, inutili. Erano i ricchi. Anch'essi i ricchi non hanno bisogno di un salvatore, perché non hanno bisogno di niente, hanno tutto. Addirittura riescono ad aver potere persino sui governanti, come oggi. Giovanni si accorge che il loro venire a farsi battezzare è commedia, e glielo dice senza peli sulla lingua. Gli rivolge la parola e dà loro un titolo. Non dice onorevoli o monsignori o cosa si può dire, illustri. Dice razza di vipere. Cosa vuol dire razza di vipere? Vuol dire figli del serpente, e del serpente velenoso. Figli del serpente, il serpente di Eva, quello che ha teso un tranello a Eva e ci è riuscito, i serpenti che c'erano nel deserto e che mordevano quando qualcuno mormorava e così morivano, capaci di mordere. Serpente ce l'aveva anche il faraone d'Egitto sul copricapo, mi sembra di ricordare, su quelle figure che vediamo. Quindi un segno chiaro di idolatria, un idolo. Figli del serpente, idolatri, perché se ci tengono così tanto al denaro i sadducei, e se ci tengono così tanto a se stessi, sono idolatri gli uni e gli altri. Anche i farisei, che idolatrano la legge e ne fanno della legge un motivo per vantarsi persino di fronte a Dio. Figli del serpente, razza di vipere, cosa fanno le vipere? Se le vipere si immergono nell'acqua, quando escono sono ancora vipere e sono ancora velenose. E se mordono fanno ancora morire. Razza di vipere, venite a farvi battezzare con l'intenzione di uscire ancora come quelli di prima. Siete proprio serpenti, fatti e finiti. Non avete nessuna voglia di cambiare. Se aveste voglia di cambiare, non verreste vestiti così e non verreste con quella boria con cui vi presentate. E allora a loro dice, non è che li caccia via subito, anzitutto dà loro motivo di vedere di essere scoperti. Loro non dicevano i propri peccati, glieli dice lui. Questo è il peccato principale, questa ipocrisia, questo far finta, essere commedianti. Chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente che meritate con la vostra vita? Fate dunque un frutto degno della conversione. Ecco, vedete che anche a loro dice quello che aveva detto a tutti e che diceva a tutti: convertitevi, fate frutto degno di conversione. Fate in modo che la vostra conversione la si veda. Fare frutto degno di conversione, cosa vuol dire? Che la conversione non deve essere immaginaria. Il frutto deve essere qualcosa di concreto, che si vede, che vedono anche gli altri. Fate frutto degno di conversione. E non crediate di poter dire dentro di voi: siamo figli di Abramo, si vantavano di dir questo, come se bastasse così. Dato che sono ebreo, cioè figlio di Abramo, sono a posto, vado in paradiso. Invece, per voi, dire di essere figli di Abramo è una vergogna, perché non vivete la fede di Abramo, non vivete l'ubbidienza di Abramo. È un po' come quelli che dicono: ah, sono figlio spirituale di Padre Pio. Una bella roba, ma invece che dirlo, fammelo vedere. Non vivi come viveva lui. Io credo che non ubbidisci come ubbidiva lui. Ti vuoi far vedere? Oppure, tutti gli anni, tante volte all'anno, vado a Tavor. Non dirlo, fallo vedere che la tua vita è cambiata, che tu vivi con Gesù, che tu vivi la sua parola e la cerchi, e che stai in obbedienza e nell'umiltà. Ho fatto due piccoli esempi più vicini, ma chissà quanti ce ne possono essere, e ce ne sono, e ogni tanto li scoprite anche voi. È motivo di vergogna. Poteva dire Gesù a loro, no Giovanni, motivo di vergogna, perché non vivi come Abramo, anche se ce l'hai come padre. Se vivessi con la fede di Abramo, se avessi un'obbedienza come la sua, allora puoi dirlo. Altrimenti taci, vergognati e cammina su quella strada per arrivare alla statura di Abramo. È per questo che anche noi non andiamo in giro dicendo a tutti e in tutte le salse: io sono cristiano. Lo facciamo vedere che lo siamo, ma non ce ne vantiamo, perché Gesù potrebbe dirci: attenzione, tu predichi di essere col mio nome, ma non lo fai vedere, e allora la tua vita è menzogna, le tue parole sono menzogna. Ecco, Giovanni li rimprovera così e aggiunge: io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Che pietre c'erano lì? Ce n'erano tante, perché nel deserto della Giudea sono tutte pietre. Sono quelle di cui il diavolo dirà a Gesù: di che queste pietre diventino pane. Le stesse pietre. Adesso Giovanni adopera questa, come si può dire, immagine delle pietre per dire: Abramo può, cioè Dio può dare dei figli ad Abramo di quelli che hanno il cuore di pietra, come questi peccatori che ci sono qui, e che adesso il loro cuore di pietra lo trapiantano con il cuore di carne, che darà a loro colui che viene. Vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. E poi, già la scure posta alla radice degli alberi, ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. E chi sono, cosa sono gli alberi? Era facile comprendere, paragona la nostra vita a un albero. Se non porti frutto, se la tua vita non dà frutti di conversione, Dio non ti può adoperare. E allora è come ci fosse già la scura alle radici per eliminarti da questo mondo. Se la pianta è senza frutto è inutile. Anche Gesù userà questa immagine con la vite e il tralcio, ricordate. Immersi in Gesù, uniti a Lui, si porta frutto. Io, ecco adesso Giovanni dice quello e spiega quello che lui sta facendo. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione. Ecco a cosa serve il battesimo di Giovanni. Vi battezzo nell'acqua, è solo una purificazione esteriore, una preparazione per la conversione. Vi aiuto a cambiare la vostra mentalità, a pentirvi dei vostri peccati e delle vostre disubbidienze, a prepararvi per ricevere quello che vi darà Lui, Gesù. Cioè qui Giovanni ancora non rivela il nome di Gesù, dice semplicemente: Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Ma prima dice ancora: colui che viene dopo di me è tutt'altro, è più forte di me, non c'è paragone con me, tanto che io non sono degno di portargli i sandali. Cosa vuol dire questo? È una dichiarazione di umiltà. Ma non solo non sono degno di fare il suo servo, il suo schiavo, portare i sandali, ma portare i sandali aveva per gli ebrei un significato molto preciso. Cosa vuol dire portare i sandali a uno? Non so se riesco a spiegarmi con poche parole. C'era la famosa legge del levirato. Se moriva un uomo sposato e non aveva avuto figli, suo fratello o il parente più stretto doveva prendere quella donna come moglie e dare figli che avrebbero, il primo avrebbe portato il nome del morto, dare una discendenza al morto. Questa era la legge del levirato. Ma se quello che aveva diritto, parente più stretto, non accettava, diceva: no, io non la voglio quella donna, anche se ne ho il diritto, questo lo doveva fare alla porta della città, quindi dove si radunavano gli uomini e gli uomini che contano, così erano tutti testimoni. Era come dire andare in tribunale a fare la firma, lì era andare alla porta della città. E lì lo dichiarava, e allora qualcuno gli prendeva il sandalo e lo portava all'altro che avrebbe avuto il diritto, quello che veniva dopo di lui. Io non sono degno di portargli il sandalo. Lui è colui che ha il diritto, è lo sposo. Per gli ebrei lo sposo del popolo di Israele chi è? È Dio, è lo sposo. Io non sono degno di portargli il sandalo, è come dire io non posso prendere il suo posto. È lui lo sposo che rappresenta Dio. Non sono degno. Adesso non so se ho fatto confusione, se l'ha detta giusta. Comunque più o meno il concetto è questo, che Giovanni dichiara che Gesù è lui lo sposo del popolo di Israele, è lui che rappresenta Dio, lo sposo del popolo di Israele. Quindi questa dichiarazione di Giovanni è molto di più di una dichiarazione della sua umiltà. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco, cioè egli vi immergerà non nell'acqua, ma nello Spirito Santo. Vi darà il dono dello Spirito Santo. E qui si realizzano le parole del profeta Ezechiele. Giovanni è colui che toglie il cuore di pietra per far posto al cuore di carne che viene dato da Gesù. Gesù mette in noi lo Spirito Santo. Naturalmente se c'è posto in noi, se il cuore di pietra è stato tolto, avviene l'operazione del trapianto di cuore. Fuori il nostro, che è di pietra, e riceviamo un cuore nuovo. Riceviamo lo Spirito Santo. Vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Cos'è il fuoco? Per gli ebrei, che conoscevano le scritture, quando si parlava di fuoco, si alludeva al giudizio. Come dire, è lui il giudice. È lui che deve dire se quello che hai fatto è bene o è male. Quindi il bene e il male non sono quello che pensi tu, ma quello che pensa lui. Non è male ciò che io ritengo male, ma è male ciò che è male agli occhi di Dio. E il bene è bene ciò che è bene agli occhi di Dio. È lui il giudice. Vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco, cioè lascerà intatto ciò che è di Dio, il resto lo brucia. E questa immagine è ripetuta con quella seguente: tiene in mano la pala. Cos'è la pala? Una specie di badile. E pulirà la sua aia. Sull'aia si metteva il grano a batterlo, a calpestarlo, per separare i grani dalla pula. Ma poi restava lì mischiato il grano con la pula. Allora uno prendeva la pala e quando c'era un po' di vento buttava in aria quel grano con la pula. Il vento portava via la pula e il grano ricadeva subito perché è più pesante. E in questo modo il grano veniva ripulito. Pulisce l'aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio per nutrire, per sfamare, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. La paglia, ciò che è inutile, che è apparenza, che è inganno. Il grano raccoglie perché diventi pane, nutrimento per gli uomini. Questo farà Gesù, colui che viene il più forte di Giovanni. E Matteo ci lascia così. E allora noi guardiamo adesso a Gesù ringraziando Giovanni che ci ha detto chi è Gesù, come lo dobbiamo guardare, come lo sposo del popolo di Israele, come colui che ci riempie la vita con lo Spirito Santo e che toglie da noi la pula, cioè ciò che è inutile, ciò che è dannoso, ciò che non si può mangiare, che non nutre. Ringraziamo Giovanni, ma guardiamo a Gesù. Giovanni, in questo modo, è colui che presenta Gesù. E perché Matteo si è dilungato? Perché in fondo questo diventa il compito dei discepoli, preparare gli uomini all'incontro con Gesù. Giovanni ha preparato gli uomini del suo tempo ad incontrare Gesù Gesù uomo che viene su questa terra, che cammina in mezzo al suo popolo. I discepoli di Gesù prepareranno gli uomini ad incontrare Gesù risorto, dopo che sarà salito sulla croce. Giovanni ci prepara a cogliere Gesù fino alla croce. I discepoli, la Chiesa, allo stesso ministero di Giovanni, ma per preparare gli uomini ad accogliere Gesù dopo la croce, accoglierlo risorto dai morti, passato per il Calvario certamente, ma risorto. Quindi è bello e utile per noi considerare questo ministero di Giovanni, per poterlo non imitare, ma per imparare da lui, avere lo stesso amore per Gesù e la stessa umiltà. Altrimenti, invece che presentare Gesù, presentiamo noi stessi. Te l'ho dato Gesù Cristo.